La consulenza.
Parlare e scrivere senza errori, uno sguardo al congiuntivo e l'ortografia. Benvenuti alla consulenza linguistica del martedì. Un cordiale buongiorno ad Antonio Bolzani. Parlare e scrivere senza errori nella consulenza vi offriamo, come tutti i martedì, diversi preziosi suggerimenti per migliorare il vostro italiano, spiegando le regole, il lessico e i modi di dire di una lingua in continua evoluzione. Tutti noi siamo confrontati con dei dubbi linguistici, ebbene anche oggi proviamo a far chiarezza rispondendo alle vostre domande, considerando sempre che nell'uso della lingua parlata e colloquiale possiamo essere più flessibili e più elastici rispetto al testo scritto.
Come si scrive? Come si dice?
Gerry Mottis, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ritorniamo subito oggi ai congiuntivi o sui congiuntivi, ai tempi, all'uso, alle regole grammaticali e a tutto quello che appunto fa parte dei congiuntivi. Questo importante modo che, lo abbiamo detto, è forse sempre meno utilizzato, ne abbiamo parlato molto nelle scorse puntate anche con il professor Patota, scatenando un dibattito abbastanza acceso con varie posizioni attorno e sul congiuntivo. Siamo però, Gerry, giunti alla conclusione che il congiuntivo, lo ha detto chiarissimamente il professor Patota, non è morto, sta soltanto, se vogliamo, passando una crisi di identità.
Sì, è vero, in effetti è così. Come ha già riferito bene il professor Patota, dai sondaggi statistici sul congiuntivo, nei giornali, nei testi in rete, nei fumetti, abbiamo parlato anche dei cartoni animati l'ultima volta per bambini, ecco, si conclude che il congiuntivo non è per nulla morto, anzi gode, diciamo, di buona o almeno di una discreta salute. Noi avevamo proposto degli esempi l'altra volta, tratti appunto dei cartoni animati, pensate a Peppa Pig, ad esempio, che utilizza il congiuntivo in modo interessante. Perché questo? Perché l'attenzione pedagogica proprio nei cartoni animati sembra essere maggiore, quindi vi è una particolare sensibilità nell'uso, ad esempio, dei congiuntivi, perché la lingua ovviamente funge anche da modello, non dimentichiamo, da modello linguistico proprio per i ragazzi, per i bambini. Quindi i congiuntivi sono praticati parecchio e in modo preciso nei cartoni animati, ma anche nelle canzoni, eccetera.
E andiamo alle canzoni di successo, ne ricordiamo alcune dove il congiuntivo spicca.
Sì, c'è un titolo famoso di una canzone che tutti conosceranno: hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. In questo caso abbiamo gli 883 che cantano questa canzone famosissima, che utilizzano il congiuntivo passato, quindi in modo assolutamente corretto. Oppure anche una canzone del Negro Amaro che recita: quando pensi che sian troppe le parole. Ecco qua un uso corretto del congiuntivo presente, ma ci saranno tantissimi altri esempi, magari se qualcuno ha delle canzoni sotto mano potrebbe anche riferircene alcuni.
Poi il congiuntivo resiste anche alla televisione.
Certo, come abbiamo appena detto, sì, per forza. Televisione, canzoni, cartoni animati, quindi diciamo in molti ambiti, quindi non è morto.
Non è morto, si è detto però chiaramente anche con il professor Patota che la sua sostituzione con l'indicativo comunque esiste, ed è in dubbio, ma esiste soprattutto nella lingua parlata, meno, molto meno in quella scritta.
Sì, questo è importante dirlo, riferirlo, proprio perché sono due ambiti comunicativi completamente diversi. Abbiamo un registro, diciamo, colloquiale, mentre nel registro formale della comunicazione scritta, ovviamente il congiuntivo deve per forza essere usato, mentre il congiuntivo a livello parlato è spesso sostituito dall'indicativo, e mi sembra che nemmeno l'Accademia della Crusca si sia così tanto scandalizzata su questo punto. Quindi la sostituzione è vero che esiste, è un fenomeno però direi meno frequente rispetto ad altre tendenze dell'italiano contemporaneo che abbiamo anche segnalato in trasmissione più volte, come ad esempio la rinuncia della punteggiatura o in generale, ecco, il fenomeno della semplificazione della lingua. Oggi un esempio è, diciamo, comunemente avvocata invece di avvocatessa, oppure il prolungo invece di prolungamento. Ecco, la sparizione dei suffissi in italiano è un dato di fatto.
Il problema deriva probabilmente però dall'ignoranza. La maggior parte delle persone non sa esattamente quando va usato il congiuntivo, perché va usato, in quali frasi e in quali contesti e con quali tempi verbali.
Eh sì, è vero, ma il congiuntivo è abbastanza complesso, lo sappiamo. Ci sono dei contesti in cui il congiuntivo va usato e dei contesti in cui invece ci vuole l'indicativo. È vero che dietro magari vi è anche un problema di natura scolastica. Io vengo dall'ambito scolastico, dalle scuole, proprio che riguarda la didattica disciplinare, la didattica dell'italiano, la didattica proprio dell'insegnamento della grammatica italiana.
Scusa Gerry, ne parleremo tra non molto con un'interlocutrice che avremo al telefono, proprio esperta di didattica dell'italiano, ed è la professoressa Silvia De Martini.
Perfetto, quindi porremo a lei la domanda. È vero che le grammatiche, dal mio punto di vista, parlo ovviamente in modo personale, le grammatiche si dedicano poco alla questione, per la verità, o almeno non dettagliatamente, perché l'uso del congiuntivo in effetti è particolarmente complesso in italiano. Quindi in generale possiamo dire che la questione del congiuntivo riguarda appunto la sintassi del periodo e non è appunto un aspetto semplice, in particolare le frasi subordinate oggettive e soggettive, ad esempio credo che tu lo sappia o pare che arrivino, questi sono due esempi di frase oggettiva o soggettiva, oppure nelle frasi, nei periodi oppure nelle proposizioni ipotetiche della realtà o dell'irrealtà combinate appunto col condizionale. E
facciamo...
Aveva proposto diversi esempi in questo senso.
Certo, facciamo ancora nuovamente qualche esempio concreto per capirci, ad esempio quando si usano i tempi del congiuntivo.
Sì, si usano in particolari situazioni comunicative, le riprendo velocemente, con i verbi ad esempio che propongono, che esprimono un'opinione o delle considerazioni personali, ad esempio con i verbi credere, pensare, ritenere, immaginare, sembrare, eccetera, si usa generalmente il congiuntivo, congiuntivo presente, come in questo caso credo che Paolo stia sbagliando o mi pare che le cose siano andate diversamente, in questo caso col congiuntivo passato. Ecco, quindi quando esprimiamo un'opinione generalmente non siamo così sicuri che l'opinione sia corretta, è un'opinione personale, quindi utilizziamo il congiuntivo.
Mi sembra, mi pare, ho l'impressione che,
esatto,
penso che, credo che, vanno col congiuntivo anche i verbi che esprimono volontà, desiderio e preferenza.
E certo, ad esempio con i verbi volere, con i verbi desiderare, preferire, vediamo alcuni esempi. Io voglio che tu te ne vada subito, è un desiderio, appunto desideravo che fosse diverso, avrei preferito che mi chiamasse, in questo caso con il congiuntivo imperfetto.
Altri verbi che vanno col congiuntivo sono quei verbi che esprimono speranza, aspettativa, paura, timore.
Certo, anche la paura, quindi quei verbi sperare, aspettarsi che, aver paura che, temere che, o anche augurarsi che. Quindi anche qua alcuni esempi, speravo che fosse così, temo che le regole siano cambiate, oppure mi auguro che vada tutto bene. Quindi con questi verbi direi che è obbligatorio usare il congiuntivo.
Altri verbi che esprimono incertezza, dubbi, irrealtà, cioè cose non reali e o finzione, anche questi vanno tutti col congiuntivo. Facciamo qualche esempio?
Esatto, anche qua una lunga lista di verbi che implicano l'uso del congiuntivo. Ad esempio non essere sicuri, non essere certi, dubitare di qualcosa, non sapere, ignorare, fingere. Ecco, tutti questi verbi dovrebbero o devono essere seguiti dal congiuntivo. Alcuni esempi. Non sono certo che stia facendo bene. Dubito che si risolva tutto in maniera così semplice. Ignoro se Pedro sia spagnolo o argentino. Questo è il caso più classico, diciamo così. Quando vi è incertezza, spesso usiamo il congiuntivo.
Poi vanno col congiuntivo anche i verbi che esprimono gli stati d'animo,
vero,
le nostre emozioni, i verbi emotivi.
Sì, vero, quindi essere felice, essere contento, far piacere o dispiacere, rallegrarsi, ad esempio mi rallegra che tu abbia pensato a me per questo lavoro.
O mi rattrista che tu non abbia pensato a me per questo lavoro.
Un uso corretto del congiuntivo. Oppure semplicemente ero contento che mi avesse pensato, oppure mi dispiace che tu mi abbia frainteso.
Poi il congiuntivo con alcune costruzioni particolari va sicuramente spiegato, perché vanno col congiuntivo le frasi con i pronomi indefiniti, tipo chiunque, comunque, dovunque, qualsiasi, qualunque.
Sì, è vero, odiava chiunque lo salutasse con la mano, quindi in questo caso vedete che si usa il congiuntivo imperfetto, o qualunque cosa lui facesse a lei non piaceva, vedete questa è una formulazione già un po' più complessa, con i pronomi indefiniti che introducono appunto il periodo.
Nella nostra lezioncina, professor Mottis, concludiamo questa parte dedicata al congiuntivo e dobbiamo dire che vanno col congiuntivo i verbi impersonali.
Anche in questo caso abbiamo molte possibilità, non dimentichiamo che ci sono dei verbi impersonali, cioè dei verbi che non si coniugano, che non hanno la persona io, tu, egli, noi, voi, essi, ma generalmente utilizzano solamente la terza persona, quindi bisogna, occorre, basta che, vale la pena che, può darsi che, si dice che, eccetera, eccetera, sembra che. Vediamo alcuni esempi. Bisogna che Enrico si svegli presto, oppure bastava che tu lo dicessi, oppure vale la pena che si discuta su questo tema, ad esempio.
Quindi tutto questo ci aiuta a inquadrare bene quello che è il congiuntivo, i suoi tempi, le sue regole e tutto quanto, insomma, fa parte del congiuntivo. Come sempre noi ricordiamo, bisogna che ricordi, giusto, i numeri di telefono.
0848 03 07 07. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
Bisogna che ricordi, quindi perfetto, verbo impersonale, giusto Gerry?
Giustissimo.
Andiamo alle domande del pubblico e diverse sono arrivate nelle scorse puntate e quindi rispondiamo perché abbiamo sempre detto che torniamo su tutte le vostre domande, magari non immediatamente, la puntata seguente o qualche puntata dopo. Allora, ci hanno scritto a proposito ancora del congiuntivo, è obbligatorio scrivere sempre il che? Credevo che fosse una brava persona oppure si può semplicemente scrivere e dire credevo fosse una brava persona senza il che?
Sì, questa è una domanda interessante, mi pare che già il professor Patota avesse risposto a questa domanda. In italiano bisogna dire che alcuni elementi possono benissimo mancare oppure anche essere sottointesi, senza appunto che si produca un effetto, diciamo così, spaesante, che non si capisca bene la risposta. Quindi anche in questo caso li possiamo, diciamo così, tralasciare, il che può essere tralasciato in italiano quando appunto il significato della frase non è messo in dubbio. Ecco, quindi in alcuni casi è obbligatorio. Se io dico ad esempio che sia la volta buona, ecco, in questo caso il che sì, ci vuole assolutamente perché introduce la frase. Però in altri casi, ad esempio, se io dico stasera esco a cena, diciamo io è sottointeso, capiamo benissimo la frase. E se togliamo il che, spero riesca a superare l'esame, o invece di spero che riesca a superare l'esame, vedete che il che in questo caso è sottointeso, ma la frase non è sempre comprensibile, ecco, e quindi in questo caso possiamo semplicemente tralasciare questo elemento, quindi possiamo usarlo o non usarlo a dipendenza della frase.
Però che sia la volta buona è lampante, la palissiano che ci vuole che.
In questo caso sì, per forza, perché introduce la frase, quindi riconosciamo il congiuntivo proprio dal che.
Abbiamo invitato il nostro pubblico a indicarci le canzoni italiane con dei titoli che usano in modo nei quali c'è l'uso corretto del congiuntivo. Ci ricordo un ascoltatore e un'ascoltatrice, basta che io sia di Neck. Questo è un buon esempio. Poi c'è un altro esempio meno buono che ci segnala anche qui un'ascoltatrice o un ascoltatore. Giusy Ferreri canta Sembra che piove.
Sembra che piove, no, interessante. Qui, in questo caso grammaticalmente sarebbe un errore, sembra che piova.
Poi sui congiuntivi Carlotta ci dice, ci scrive a questo punto, quali sono i verbi che non vogliono il congiuntivo?
Ma
domanda pertinente.
Sì, certo, generalmente il contrario, cioè quelli che impongono una certezza. Quando la mia opinione, o non è un'opinione, ma quando io ho la certezza di qualcosa, sono sicuro che tu sei una brava persona. Quindi quando abbiamo la certezza di un fatto.
Poi Vincent, credo che si chiami Vincent, l'ascoltatore che è dalla mia parte, Gerry. Allora, sono dalla parte di Bolzani perché la consulenza sulle mappe risulta, ti ricordi la disputa che abbiamo avuto qui in studio su Friburgo e Friburgo? Allora, sì. Friburgo è in Brisgovia, sì. Quindi Friburgo è la Friburgo germanica e si dice e si scrive Friburgo, mentre la nostra Friburgo, quella svizzera, si scrive Friburgo e si dice Friburgo in Svizzera, quindi Bolzani batte Motti su 1-0.
Benissimo, allora, però io mi permetto, settimana prossima possiamo lanciare un ospite?
Ritorno, faremo la partita di ritorno, i gol in trasferta sì. Valgono doppio.
Perché ci sarà un professore di Friburgo.
E di Friburgo.
Quindi chiederemo al professore di Friburgo se si dice Friburgo, Friburgo, e lì ci sarà il ritorno.
Sarà il nostro ospite, il professor Guido Pedroietta.
Sono convinto che pareggerò.
Vediamo con Pedroietta martedì prossimo. Torniamo al congiuntivo, ci sono poi dei casi in cui il se può essere seguito dal condizionale, è vero. Si può dire non so se sarebbe in grado di farlo oppure bisogna dire non so se fosse
in grado di farlo.
Se fosse in grado di farlo. Sì.
Esatto, sì, se fosse in grado di farlo. Allora, per la verità, il se, come abbiamo detto una volta, generalmente ti ricordi che anche un ascoltatore aveva detto la rigoletta, se abbiamo il se, abbiamo delle s che seguono.
Sempre nel verbo c'è la s.
Esatto, poi se tu fossi, però, detto... esatto, se tu fossi, però in alcuni casi abbiamo la possibilità di seguire il se con il condizionale. Se avrei, ovviamente è sbagliato, però in alcuni casi si possono, appunto, si può usare questa formulazione. Se dico non so se fosse in grado di farlo, implica una possibilità nel passato che forse si è realizzata. Però l'esempio non so se sarebbe in grado di farlo coinvolge invece un tempo del condizionale che si riferisce a quello che tecnicamente si chiama il futuro nel passato, che sembra una cosa un po' paradossale, eppure esiste in grammatica. Quindi una possibilità futura non ancora realizzata. Non so se sarebbe in grado di farlo.
Giusto, corretto.
In questo caso è corretto. Ci sono svariati esempi in italiano. Io posso dire credo che sarebbe giusto agire o non so se sarebbe una buona cosa agire in questo modo, perché è una possibilità nel futuro non ancora realizzata. Però ci sono pochi casi, ma non sempre seguire il se con il condizionale è sbagliato.
Bravo, perfetto. Abbiamo letto tutto quasi sul congiuntivo.
Credo di sì.
Possiamo lasciarlo lì per qualche settimana, ma poi sicuramente meriterà di nuovamente essere ripreso il tema del congiuntivo, perché offre davvero molti spunti e diverse chiavi di lettura. Andiamo ai femminili, perché al pubblico piacciono i femminili. La settimana scorsa ci siamo dedicati, ma lo avevamo già fatto anche in altre puntate della consulenza linguistica, ai nomi al femminile, ad esempio di precursore e di capo. Possiamo riproporre allora alcuni femminili di professioni tradizionalmente maschili?
Sì, questo è un tema molto interessante, molto bello, avvincente, che scalda anche un po' gli animi a volte. Possiamo dire questo: a partire dagli anni Ottanta, con la rivendicazione femminile dei pari diritti e delle pari opportunità, ecco, diciamo che le professioni tradizionalmente maschili hanno iniziato ad essere, diciamo così, tradotte o svolte anche dalle signore. Quindi, di conseguenza, anche la lingua ha dovuto un po' adeguarsi a questo cambiamento, ovviamente, adottando appunto delle forme morfologiche adeguate al genere femminile. Abbiamo parlato di precursori, che diventa precorritrice o precursora, e capo abbiamo detto che sarebbe meglio non sostituirlo con capa, che suona un po' ironico, quindi manteniamo il maschile.
La capessa.
La capessa lo eviterei, non so se qualcuno l'ha mai utilizzato. La capa è vero, si sente comunemente, però...
meglio
non
di
suona
no.
Ancora molto bene. Quindi in questo caso sarebbe meglio mantenere il maschile anche per una signora, il capo. Nel caso dubbio direi, ecco, opterei per una soluzione di compromesso, quindi il dirigente, la dirigente. Ma vediamo alcuni altri esempi interessanti. Allora, possiamo dire che il problema non si pone per quei nomi che hanno già la desinenza in A al maschile. Pensiamo ad esempio la guardia è un maschile, esiste poi anche la sentinella, è un maschile, però vedete che è declinato al femminile, quindi sono già delle forme adatte sia per il maschile sia per il femminile. Non si pone poi nemmeno il problema per quei nomi che hanno l'articolo maschile ma che terminano in A, quindi pensiamo il ginnasta, il è l'articolo maschile, ginnasta finisce con la A ma è maschile, quindi il ginnasta la ginnasta, il giornalista la giornalista, il dentista la dentista, pensiamo anche ad esempio il pilota, in questo caso la pilota oggi è accettato.
Lo psichiatra, la psichiatra, lo psicanalista, la psicanalista.
Esatto, terminanti in A, quindi vanno bene sia per il maschile che per il femminile. Invece un po' più particolare la desinenza in E, perché la desinenza in E vale la stessa regola di compromesso, cioè con lo spostamento unicamente dell'articolo. Il presidente, non andiamo a complicarci la vita con la presidentessa, oggi semplicemente la presidente. Il dirigente, la dirigente, come abbiamo appena detto.
Il corridore c'era.
Il corridore è un esempio interessante, come precursore che diventa precursore o precorritrice. Corridore, ecco, potrebbe sfociare in corritrice.
Esattamente.
Che a me non piace molto, per la verità. Io opterei semplicemente per l'adattamento morfologico in A. Quindi corridore, corridora con la A finale. Però corritrice è corretto in italiano. Esistono entrambe, ecco.
L'attore e l'attrice, hai già detto, il giocatore e la giocatrice?
Sì, questo è il tipico passaggio dal suffisso attore-intrice, attore-attrice, massaggiatore-massaggiatrice, eccetera. Ballerino, quindi il suffisso in ino diventa
ballerina,
ina.
Ballerina, il cameriere, la cameriera, il massaggiatore, la massaggiatrice, il terzino, la terzina?
La terzina l'avevamo detto, sì, assolutamente
il centravanti?
Accettabile. Ecco, la centravanti in questo
la
caso.
La centravanti.
Sì, perché è una parola composta, in questo caso sfociante in i. Il centravanti, quindi può essere mantenuto anche il femminile.
E
la centravanti.
La centravanti. La mezzala?
La mezzala,
è uguale.
La mezzala, vedi, ha già l'articolo al femminile, quindi va benissimo anche per il femminile.
Il centrocampista, la centrocampista.
Sì, sì, certo, in questo caso va bene. Poi invece ci sono molti casi più discutibili. Vediamo alcuni. Il ministro diventa la ministra. So che questo termine non piace a molti, soprattutto in Italia cercano di evitare la ministra al femminile. L'ingegnere, l'ingegnera, il chirurgo, la chirurga, è vero che suona un po' male, però diciamo morfologicamente è formato in modo corretto. Il sindaco fa anche molto discutere, si sente la sindachessa, ma no, direi di no.
La
sindaca,
sindaca.
Semplicemente la sindaca, sul modello di maestro maestra.
Sul capo e sulla capa ci chiedono, ma io ho una capa donna, ho un capo donna, posso dire la mia capa?
Ma non lo direi davanti a lei. Diciamo, se state bevendo un caffè al bar o nei corridoi e la capa, diciamo, non è presente, lo userei, ecco, non in sua presenza. Magari potrebbe anche offendersi, perché sembra un po', appunto, ironico, per non dire addirittura dispregiativo. Ecco, sembra quasi una presa in giro. Io direi semplicemente il dirigente o la dirigente, evitare la capa.
La capa.
Però poi dipende dalla sensibilità di ciascuno. Diciamo, grammaticalmente non è sbagliato usare capa.
Poi sapevo che arrivava questo messaggio, perché il pubblico è ironico e si ricorda l'architetto, se non erro, deriva da tetti ed arco, costruzione, il tetto, la tettoia, è giusto dire l'architetta. Suona
allora,
male?
Sì.
Ne avevamo già ovviamente parlato.
Allo stesso modo, qua possiamo dire che grammaticalmente architetto sfocia regolarmente in architetta, e il maschile è architette. Quindi...
Era sulle architette.
Sì, diciamo grammaticalmente è corretto, si può usare, non crea nessuna difficoltà, nessun problema. Anche in questo caso però c'è un, diciamo così, un'allusione un po' particolare che potrebbe magari qualcuno infastidire. Io adesso lo dico giocosamente.
Certo, l'abbiamo detto.
Senza essere sovversivi.
Quindi si può dire anche l'architetto Maria Bernasconi.
Ma certamente nel caso in cui vi è il dubbio, si temono dei fraintendimenti, io
va bene dire l'architetto, non dire
utilizzerei sempre il maschile senza problemi. Però si può dire bene l'architetta signora Bernasconi, o le architette, se sono due sorelle, signore Bernasconi.
Mentre
va bene.
Mentre l'avvocato, tu dici l'avvocata, eh?
Assolutamente, io direi oggi l'avvocatessa sta sparendo, si sente ancora.
Io tendo a dire avvocato anche se è donna.
Ecco, è anche una scelta personale.
Con la nostra consulente.
Sarebbe interessante, se ci sono delle avvocatesse in linea, ecco, chiedere a loro avvocate o avvocatesse.
La nostra esperta Tania Uboldi, che è nostra ospite fissa a scadenze regolari, avvocata, dice che è uguale per lei,
è uguale,
avvocato,
bene.
O avvocata.
Diciamo, la conclusione è questa. Oggi abbiamo parlato di semplificazione della lingua in italiano, il suffisso in essa suona un po' antiquato, obsoleto, perché ricorda i grandi titoli nobiliari, duchessa, baronessa, principessa, eccetera. Quindi la tendenza oggi è quella, appunto, a eliminare questi titoli nobiliari e a rendere la lingua più veloce, più rapida, più precisa, quindi avvocata invece di avvocatessa. Ma se la signora vuole farsi chiamare avvocata, Tessa, va benissimo, è accettato.
Anzi. C'è un bel messaggio di CB. Buongiorno, bravi, avete dato un bellissimo riassunto stringatissimo dell'uso del congiuntivo. Anche Jerry Mottis, scusatemi se avessi sbagliato con l'ortografia del nome. Esatto, se avessi sbagliato.
Certamente.
Se avessi sbagliato, no, Jerry Mottis, no, si scrive con la Y finale, la I è Y. È un grande esperto della consulenza, complimenti, cordiali saluti. Grazie mille, grazie, 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 grazie. Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Io vorrei ritornare un attimo alla questione del se, perché mi ricordo al liceo avevamo il professor Regli, il quale insisteva sempre che il se col condizionale non è corretto.
Non è corretto.
Ecco, adesso al posto di dire non credo, o come era, non credo che sarebbe in grado di fare cosa, non sarebbe meglio dire non credo che tu possa essere in grado?
È una
a me sembra più corretto, e anche all'orecchio, secondo me suona meglio.
Sì, possiamo certamente essere d'accordo. Abbiamo comunque la doppia possibilità in italiano. Dobbiamo fare attenzione in quei casi dove diciamo il significato della frase può cambiare. Quindi in questo caso no, non cambia perché manteniamo, cioè intendiamo la stessa cosa. Qua è la questione tecnica, quindi quando abbiamo appunto il futuro nel passato, cioè una frase nel passato ritenendo qualcosa di futuro dopo il se, possiamo grammaticalmente utilizzare appunto il condizionale. Possiamo benissimo mantenere anche il congiuntivo imperfetto, come lei ha fatto giustamente, dobbiamo solamente fare attenzione al significato della frase. A volte può cambiare, perché non riteniamo che sia una possibilità futura, ma qualcosa di già avvenuto nel passato. È semplicemente questo.
Grazie.
Ok,
Giancarlo,
grazie a
buona
voi.
giornata, tanti auguri.
Altrettanto a voi, auguri.
Buongiorno. Non si dovrebbe precisare chi è io o lui se dico bisogna che riesca a passare gli esami prima di? Ci scrive un'ascoltatrice.
Ecco, questo è l'esempio in cui la frase non è molto chiara. Se omettiamo il pronome personale, non si capisce bene chi è che deve superare l'esame o che lo supererà, eccetera. Quindi, in questo caso, io consiglierei di inserirlo, di non ometterlo. In italiano i pronomi possono
Bisogna
essere
che io.
omessi. Esatto, quindi possiamo omettere. Bisogna che, come era la frase?
Bisogna che riesca. Non sappiamo se è io o
O
lui.
lui,
Quindi
esattamente. In
mettiamolo
questo
qui.
caso, se abbiamo il dubbio, possiamo tranquillamente inserire o dovremmo inserire appunto il pronome personale per rendere più chiara la frase.
Nella Salve Regina si canta Avvocata Nostra.
Ah,
Interessante anche
interessante.
questo.
Avvocata nostra, bello.
Avvocata Nostra. Andiamo all'ascoltatrice Anna Maria che ci ha chiesto se si dice grembiule o grembiale la volta scorsa. E a tal proposito, appunto, la signora Anna Maria ci ha poi scritto un'email. Ricordo, scriveteci tutte le email che volete, la consulenza @rsi.ch. Poi siamo sempre anche sulla pagina Facebook, direte uno. Allora, Anna Maria che ci scrive spesso dei mail, noi li leggiamo molto volentieri, appunto annota, ricordo una frase del mio vecchio libro di anatomia che recitava: l'omento si estende sui visceri a guisa di grembiale. La trovo meravigliosa, scrive, l'omento è appunto una rete che ricopre e avvolge gli organi addominali.
Sì, è vero, una bellissima frase, molto tecnica, quindi abbiamo un linguaggio tecnico, un linguaggio settoriale. Grembiule o grembiale? Beh, sono adoperati entrambi e hanno lo stesso significato in italiano. Però possiamo dire che predomina grembiule rispetto a grembiale, però, come già detto, ciononostante sono ammessi entrambi, cioè tutti e due. E stanno appunto ad indicare un indumento a forma rettangolare munito di lacci e talvolta di pettorina che si indossa per proteggere i vestiti durante il lavoro. Quindi c'è il grembiule della cameriera, del calzolaio, mettersi il grembiule oppure anche il grembiale. Dipende dalla sensibilità di ciascuno.
Entrambi
Sì,
sono accettati e
entrambi,
accettabili.
certamente.
Un ascoltatore ci dice, Post Finanza scrive ordine da pagamento. Secondo lui è giusto dire ordine di pagamento e non da
Da
pagamento.
pagamento non l'ho mai
Non, no,
sentito.
suona molto male. Ha ragione.
Chiaramente qua abbiamo un complemento di specificazione, quindi si specifica che tipo di ordine è, quindi di pagamento sicuramente. Da, secondo me, è una traduzione impropria dal tedesco o dal francese.
Giuseppe da Berna ci scrive: dato che architetto deriva dalla parola tetto, secondo me architetta è sbagliato. Ci può stare?
Ma beh, diciamo che ha una sua logica, certamente, questa osservazione, però come composto, diventando, cioè il tetto in questo caso non c'entra più perché diventa una persona, l'architetto, colui che lavora, colui o colei che lavora appunto progettando anche i tetti, adesso non lo so come formularlo, però in questo caso ovviamente al femminile bisogna morfologicamente adattarlo in A, per
Adattarlo,
forza.
architetta.
Sì, quindi in questo caso il tetto non ha più nulla a che vedere perché sostituisce diciamo, il significato originario con la persona.
Poi Alessandra è dubbiosa. Il futuro del passato implica il verbo della principale al passato. Non sapevo se sarebbe venuto. Jerry.
Sì, generalmente sì.
Ha
Allora,
ragione Alessandra.
dipende se utilizza il tempo passato o il tempo trapassato. Possiamo ripetere questo. Il tempo passato indica, è congiuntivo, indica una possibilità forse già realizzata. Ed è vero, dipende da un verbo al presente o al futuro. In questo caso, invece, probabilmente il trapassato, che è un verbo composto, indica una possibilità però non realizzata, che dipende dal verbo al passato.
Non sapevo.
Quindi non sapevo, esatto, dal congiuntivo, in questo caso indicativo, scusate, indicativo imperfetto,
Imperfetto. Non
imperfetto.
sapevo se sarebbe venuto, se fosse venuto.
Non sapevo, e in questo caso dipende, non sapevo se sarebbe venuto, intendo una possibilità futura. Non sapevo che che fosse venuto, vuol dire che poi è venuto. Quindi il significato della frase qua cambia.
È fondamentale. Quindi può stare sia il non sapevo se sarebbe venuto e non sapevo se fosse venuto.
Esatto, dal mio punto di vista sì, però hanno due significati diversi. Quindi dipende da che cosa noi intendiamo.
Non sapevo se sarebbe venuto ha un significato di... futuro.
Futuro forse realizzato, o non lo sappiamo se si è realizzato.
Ipotetico.
Non sapevo se sarebbe venuta, se sarebbe arrivata, venuta a trovarmi. Quindi in questo caso non sappiamo se si è realizzata. Perché
oh,
non
no.
si è, perché è nel futuro, appunto.
Certo, mentre non sapevo se fosse venuto.
Vuol dire che l'azione si è già conclusa.
Sì, 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 sì. E qui torniamo a quello che diceva l'ascoltatore Giancarlo.
Esattamente.
Con il professor Regli, che diceva il se implica sempre in ogni modo e ad ogni modo.
Lo so,
congiuntivo.
È complesso. Poi magari chiederemo anche a Patota, perché ovviamente ci vuole un linguista per rispondere dettagliatamente,
allora,
ai nostri ascoltatori.
Però, pianifichiamo la puntata sul se condizionale, se congiuntivo, quando uno, quando l'altro.
Volentieri.
Federica, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Io avrei una cosa da dire sulla parola architetto, che non deriva né da archi né da tetto.
È architetto lei?
Sì.
È architetta o architetto?
No, architetto.
Ah, non è architetta.
Ecco.
Architetto. Architetto Federica, buongiorno.
Buongiorno. No, niente, praticamente deriva dal verbo archeo, che vuol dire comandare in greco. Quindi i tetti e gli archi non c'entrano.
Non c'entrano nulla, ho capito, ha fatto bene a precisarlo. Ma lei si offende se io la chiamo architetta Federica?
A me non piace, no. Anzi, a nessuna donna architetto piace.
E se siete tentante, se vi chiamo le architette? No.
No.
Non sta
mio.
Bene. Okay. Va bene, grazie. Federica.
Grazie mille.
Buongiorno, ciao, architetto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sarebbe interessante ascoltare la controparte, magari appunto le signori che invece evitano di farsi chiamare al maschile.
Alessandra dice, esatto, la mia osservazione, il non sapevo se sarebbe venuto, riguardava la frase da voi proposta. Non so se lo farebbe. Non mi pare.
Non so se lo farebbe.
Però lei dice non mi pare, Alessandra scrive non mi pare futuro nel passato.
Non so se lo farebbe, non abbiamo ancora la certezza che l'ha fatto, perché l'azione non è ancora compiuta.
Quindi ci può stare.
In questo caso sì.
Andiamo con la virgola.
Parole, parole, parole.
Le parole e l'ortografia. Silvia De Martini, ricercatrice in didattica dell'italiano presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Silvia De Martini. Allora, oggi ci racconti che cosa succederà alla SUPSI nel corso del pomeriggio. Nel tardo pomeriggio, nell'aula magna del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, a Locarno, giusto?
A Locarno, perfetto.
Presenterete cosa?
Presenteremo il volume L'ortografia, scritto da Luca Cignetti e da me, una bussola della Carocci, e oggi appunto lo presenteremo ai nostri studenti e speriamo anche colleghi ed esterni.
Alle 17, questo libro interessante sull'ortografia, fatto da lei e dal suo collega Luca Cignetti, entrambi lavorate, siete attivi alla SUPSI, lei è ricercatrice in didattica. Silvia De Martini, l'ortografia è un'emergenza nella Svizzera italiana?
Un'emergenza in particolare no, e in generale non è avvertita come un'emergenza, è però qualcosa di importante di cui tenere conto nella Svizzera italiana e non solo nella Svizzera italiana, nella scrittura in italiano in generale, quindi anche in Italia, perché comunque degli errori di ortografia si trovano e quando quelli ci sono, anche se non sono molti, magari non sono i più diffusi, danno molto nell'occhio.
Perché su giù ci vuole l'accento e con su invece non ci va?
Perché su giù ci potrebbe essere un'ambiguità, in quanto c'è una sequenza di I e U, e volendo potrei dire GU. Sappiamo
sì,
che non è così.
Esattamente.
Su non c'è ambiguità.
Mentre su su non ci va l'accento.
Esatto, però è un errore frequente quello dell'accento.
Esatto, però su giù sempre. Poi, come mai brav'uomo all'apostrofo e buon uomo no?
Sono quelle regole che hanno una storia piuttosto lunga e ci hanno messo anche tanto ad assestarsi. Per farla molto breve, e io posso dire, non devo mettere l'apostrofo in buon uomo, perché posso dire buon gatto, cioè buon è parola autonoma, si tratta in termini tecnici non di un'elisione ma di un troncamento e quindi non necessita dell'apostrofo, altro errore diffuso, non ci aiuta niente a non sbagliare in questi casi.
Ho capito, poi si scrive per lo più staccato, per lo più o per lo più attaccato?
Anche in questi che il discorso delle parole attaccate e distaccate si presta a ulteriori riflessioni, perché sono accettabili entrambe le possibilità, entrambe le varianti in questo caso.
E
in
quindi,
altri no. E quindi noi
possiamo scrivere sia per lo più staccato che per lo più attaccato.
Sì, ci sono sicuramente varianti dominanti e altre che meno diffuse, però il discorso dell'errore in questo caso è più sfumato.
Allora, Jerry, sei d'accordo? Prego.
No, volevo solo dire, la cosa interessante per appunto nella costruzione di per lo più è che mantiene l'accento sia composto sia invece se staccato. Caso diverso è quello di ciò nonostante, che possiamo scriverlo due parole, è il primo caso se staccato ciò mantiene l'accento, mentre ciò nonostante unito perde l'accento, se non sbaglio.
Esattamente, è un caso interessante per quello.
Silvia De Martini, oggi è davvero difficile per noi tutti non avere a che fare con l'ortografia. Ci confrontiamo quotidianamente tutti nella lingua scritta e scriviamo spesso oggi anche sugli smartphone, i messaggi. Insomma, c'è molta lingua scritta e c'è anche molta lingua scritta sui nuovi canali, diciamo, tecnologici e appunto su tutto quanto è online ed è rete internet. Allora, riassumendo sull'ortografia e sulle nostre qualità, sui nostri errori, sulle nostre carenze, ma anche su quanto sappiamo, in generale che cosa ci può dire?
Innanzitutto quello che ha detto mi fa pensare a un articolo recente di Raffaele Simone che diceva proprio questo, il linguista Raffaele Simone, il trionfo degli analfabeti non si è mai scritto tanto e tanto male addirittura. E in parte è vero, parlava proprio di scrittura digitata, di social network e quant'altro, perché sono un po' lo specchio della scrittura diffusa di oggi. Tanti scrivono e meno male, e questo però...
Si scrive di più ma si scrive peggio.
Si scrive di più ma si scrive peggio, un po' è vero, perlomeno in quelle forme di scrittura veloce che non portano alla rilettura, all'abitudine della rilettura. Che invece è quella che ci permette di non sbagliare, e non solo a livello ortografico, ma in generale. Invece, appunto, quando uno scrive in fretta, spesso non rilegge. Questa abitudine a non rileggere si trasferisce poi anche su testi invece che dovrebbero ancora di più essere riletti, quindi testi complessi.
Certo, poi sa perfettamente anche lei, signora De Martini, perché insegna ai docenti che poi andranno a insegnare nelle nostre scuole, che il dibattito sull'italiano insegnato a scuola e imparato dai nostri allievi è un dibattito molto attuale e anche molto acceso. C'è chi dice ma si fa poco oggi nelle nostre aule non si insegna abbastanza, si è spesso e volentieri così un po' carenti, soprattutto anche in merito all'ortografia, si lascia andare molto, si è molto liberi, si è molto flessibili e si è molto elastici e le regole non vengono più apprese. Allora, secondo lei, che ha a che fare con i docenti giovani, come vanno le cose? Dove dovete insistere di più? Quali sono le carenze? Quali sono i valori aggiunti? Secondo lei, quali sono i problemi?
Allora, distinguiamo. I problemi sono a più livelli perché la lingua è a più livelli. L'ortografia è un livello base. È difficile diventare bravi, molto bravi in qualcosa se non si padroneggiano, per esempio in uno sport, i movimenti di base. Quindi l'ortografia la collochiamo lì, qualcosa che ci deve essere per permetterci non di finire lì e di essere insegnata quindi in modo ripetitivo e pedante, ma di saper usare bene la lingua a livelli più complessi. Perché se noi guardiamo, per esempio, i testi scritti dei nostri studenti, del DFA, ma non solo, degli universitari in generale, ma loro saranno futuri docenti, quindi il discorso è particolarmente interessante, vediamo diversi tipi di errori, anche quelli ortografici, non sono magari i più diffusi, ma ci sono, le doppie, gli accenti di cui si parlava prima, le univerbazioni, ma si inseriscono in una visione della lingua che ovviamente è più complessa. Mi diceva prima, l'ortografia oggi si lascia un po' correre, e da un lato può anche essere giusto, è una prospettiva interessante, cioè insegnare italiano, insegnare una lingua non vuol dire solo imparare a memoria delle regole, questo è un vecchio tipo di didattica, ma sapere quelle regole nell'ambito di un sapere linguistico più complesso che ci permette di affrontare il testo in tutta la sua complessità. E su questa dimensione del testo e all'interno del testo anche dell'ortografia è interessante lavorare con i futuri docenti, i quali saranno poi docenti dei bambini e dei ragazzi.
Ecco, però Silvia De Martini, è vero che si insistono o si insiste oggi su altri tipi di insegnamento rispetto ad un tempo, si è forse un po' più moderni e un po' più evoluti su tante cose, però l'ortografia, proprio perché l'ortografia implica delle regole e delle norme molto precise. E quindi direi che non c'è molto da discutere, o si imparano e si apprendono, gli allievi li assimilano, o se no è difficile fare in modo che le regole ortografiche possano passare e siano poi applicate, siano usate nel modo corretto, perché se si lascia aperto il discorso, ma sì, l'ortografia poi va assieme ad altre cose, manca quel patrimonio di base, quel patrimonio tra virgolette tecnico di regole che assolutamente vanno imparate magari a memoria.
Esatto, sono perfettamente d'accordo. E il discorso sta nel provare a rinnovare un pochino la didattica, partendo però da una riflessione estremamente fondata. Quello che dice lei è molto interessante. L'ortografia è uno dei pochi livelli linguistici che ci dà, non tutte, ma moltissime regole certe. E questo da un lato è un...
Ne dà parecchie di regole certe.
Sì, quasi
granitiche.
Tutte, granitiche. Non proprio tutte, su alcune c'è un margine di riflessione, ma tante lo sono. Cioè, è chiaro dove si sbaglia. Quindi questa è vero, è una cosa così, è fatta così. Però questo non esclude la riflessione, non esclude il rinnovamento dal punto di vista didattico. Come provare a confrontarsi con l'ortografia per arrivare sia a un'acquisizione che in parte per forza coinvolge anche la memoria, ma non è solo un esercizio di ripetizione. Cioè l'ortografia può essere interessante dai bambini delle scuole elementari, trovando degli sfondi motivanti di insegnamento, perché su di essa si può ragionare, e poi anche con i ragazzi più grandi l'ortografia nasconde la storia della lingua. Cioè in passato i grandi autori hanno scritto in tanti modi quelle che oggi invece sono delle norme rigide, e giustamente dobbiamo sapere quali sono perché l'italiano è ormai stabilizzato e codificato. Ma se uno si guarda indietro, di fronte a un apostrofo di oggi, vede che c'è una storia di varianti, quindi di errori, gli errori alla
quindi
fine.
Si può discutere, si può dibattere,
si può riflettere, sì.
Si può filosofeggiare. Jerry.
No, giustamente sono pienamente d'accordo. Il problema è che fatta la regola troviamo l'antiregola, e quindi se agiamo con logica spesso sbagliamo, proprio perché ci sono moltissime eccezioni. La lingua italiana è ricolma di eccezioni, e quindi spesso appunto scriviamo seguendo la regola e sbagliando. Il qual è un esempio classico,
esatto.
Quindi non si può apostrofare.
Qual è non si può apostrofare?
Perché è un troncamento, come diceva già la professoressa giustamente.
Però sulla su, ci scrive Luca, l'accento ce lo mettiamo.
Sulla su, ho capito bene?
Su. Lassù.
Lassù, certo, sì, perché lassù, a quel punto sì. Su non è più una parola autonoma, un monosillabo.
È un monosillabo, senza accento potrebbe essere lassù, e quindi
esattamente,
ci sarebbe
un'altra
anche
parola composta.
Un'altra parola, quindi lassù lo mettiamo. Giovanna, buongiorno, benvenuta.
Dice a me?
È lei, Giovanna, velocemente, Giovanna,
buongiorno.
Perché abbiamo il
sì,
professor Patota che è in attesa.
Perché è una cosa breve. Io dicevo che è quasi impossibile sperare di salvare il congiuntivo finché nelle canzoni ci saranno testi con una frase come questa: ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Ecco, e forse è una frase provocatoria, però i ragazzi imparano.
Adriano Celentano.
Sì, appunto.
Ma questa canzone è il congiuntivo degli anni 70, giusto?
Non lo so, 70-80. Comunque dice non vorrei che stai. Ecco.
La troviamo come canzone, che magari la passiamo. Adriano Celentano, lo dico a Mario Krag che è in regia. Adriano Celentano, la canzone si intitola, se non sbaglio, Mezzanotte.
Forse.
Mi sembra, così la sentiamo. Grazie,
grazie
Giovanna.
A voi, buona giornata.
Per questo suo importante contributo.
Con una battuta possiamo rispondere che forse era certo che stava con qualcun altro e quindi ha usato l'indicativo e non il congiuntivo, ma questa è una battuta.
Era certo. Vediamo se la troviamo la canzone. Se non la troviamo, andiamo con un'altra canzone più moderna del 2007, I Negramaro, Parlami l'amore.
Coprimi la testa con la sabbia sotto il sole, quando pensi che siano troppe le parole. Dimmi se c'è ancora sulle labbra il mio sapore, quando pensi che siano troppe le paure.
alternative vuoi? Se quando parlo non mi ascolti mai, amore, fra tutte quale alternativa sei? Amore, senza più parole, senza più paure.
Sulla superstrada Stabio Mendrisio, il raccordo di Rancate è bloccato in direzione di Mendrisio a causa di un veicolo in avaria. Nel Luganese la strada tra Gravesano e Arosio è stata riaperta, ma si circola a senso unico alternato. Torniamo in diretta con la consulenza linguistica. Devo salutare e ringraziare Silvia De Martini. Silvia De Martini, ricordiamo allora oggi la presentazione del libro sull'ortografia, il vostro libro, suo e di Luca Cignetti, che sarà nostro ospite tra due settimane. Riparleremo di ortografia, Silvia De Martini, e sicuramente la ricoinvolgeremo. Grazie.
Grazie dell'invito, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, mi raccomando però nelle scuole attenti all'ortografia. Mi raccomando, insegna ai docenti di...
sì.
Di essere rigorosi e severi con l'ortografia, mi raccomando, è giusto Gerry?
Certo, e di pretendere sempre l'autocorrezione dai ragazzi.
Ecco, mi raccomando.
Rilettura e autocorrezione.
Brava, perfetto. I docenti devono essere in chiaro di insegnare bene le regole di ortografia. Buona giornata e grazie.
Buona giornata, grazie a voi.
Paola, buongiorno.
Buongiorno, io vorrei spezzare una lancia a favore dei congiuntivi. Veramente trovo che anche voi della radio veramente li usiate troppo poco, e questo a furia di sentirvi, uno ha la radio sempre accesa, io in macchina ho sempre la radio sintonizzata su Rete 1, ma spessissimo sento speaker e vostri suoi colleghi che non usano i congiuntivi, e questo trovo che sia veramente sbagliato.
Alt, signora Paola. Professor Patota, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, saluto la signora Paola, ma posso salutare anche Silvia?
Silvia è appena, l'abbiamo appena congedata, non c'è
bene,
già più in linea, però
saluto, ecco.
Un saluto a Silvia De Martini che è molto brava. Una risposta, Paola, io so cosa lei risponderà.
Sì, allora, la signora Paola sicuramente ha un orecchio attento e molto sensibile ai congiuntivi. Ora io naturalmente non posso parlare per partito preso, perché non sono un ascoltatore assiduo della radio tanto quanto lo sarà lei. Per esperienza posso dire questo, che la sua attenzione, signora, è più concentrata comprensibilmente sui congiuntivi sbagliati che non sui molti congiuntivi corretti. In altri termini, se andassimo a contare i congiuntivi corretti adoperati dai giornalisti,
da coloro che sono attivi,
eccetera,
al microfono,
sono in un numero sufficiente, sono in un numero secondo me tranquillizzante. Però non è su quelli che noi ci concentriamo, che una persona linguisticamente attenta, accorta, ben educata si concentra. Si concentra comprensibilmente sugli altri. Ripeto, posso sbagliare per quel che riguarda in particolare la sua esperienza personale, però per quel che riguarda altre esperienze radiofoniche, per esempio quelle che caratterizzano la radio e anche la televisione italiana, questo è dimostrato numeri e conti alla mano. Quindi,
professor Patota, però lei ha detto già sul congiuntivo che nella lingua colloquiale bisogna essere un po' più flessibili ed elastici.
Sì, ecco, anche qui però bisogna che le mie parole siano comprese bene. Il fatto che io dica si deve essere più comprensibili non significa che io abbia detto non adoperate più il congiuntivo, va bene, se... non ho detto questo, ecco, dico che ci sono dei contesti in cui è assolutamente normale adoperare l'indicativo al posto del congiuntivo e non è un errore, non è un errore, se nel parlato, diciamo, se me lo dicevi venivo prima, non è un errore, è un tratto che caratterizza l'italiano. Da che italiano è italiano? Quindi dal 300, dal 400, dicevo, ho detto in un'altra circostanza e l'ho anche scritto, lo adoperava spessissimo l'Ariosto. Dopodiché naturalmente diverso è se uno scrive se me lo dicevi prima, anziché scrivere se me lo avessi detto prima. Ecco, però ripeto, non è un errore nel modo più assoluto e ci sono anche altri di questi casi.
Perfetto. Paola, va bene?
Va bene, accetterò.
Qualcuno dice un po' ironicamente, Claudia, una nostra ascoltatrice, leggo il messaggio perché noi siamo aperti a tutto e a tutti, fossero solo i congiuntivi.
Su questo
in Ticino si parli un italiano molto povero e spesso con tanti errori. Non si coniugano i verbi, ci sono veramente tanti, è molto ticinizzato, si dice, cioè è un po' dialettizzato come italiano, non è un buon italiano. No, io poi sono lombarda e quindi non ho un gran italiano.
E si parla meglio l'italiano a Milano, a Varese, a Como? Secondo lei, Paola?
Secondo me sicuramente è meno povero come linguaggio.
Rispetto al nostro
italiano
ticinesizzato.
Ecco.
Vabbè,
comunque,
vabbè,
grazie
Paola,
comunque,
grazie buona
mille.
Giornata,
anche
buongiorno.
A voi, arrivederci, buongiorno.
Professor Patota.
Ecco, io però devo dire, io non metto in discussione l'opinione della signora Paola, però posso aggiungere questa testimonianza, che ci sono decine, centinaia, migliaia di persone che dicono ahimè, però in questa o in quella città italiana, in questa o in quella regione italiana, che può essere Venezia o può essere Catania o può essere Brindisi, non ha nessuna importanza, non si parla un buon italiano, si parla un italiano un po' dialettizzato.
Regionale.
Cioè,
regionale.
È normale, ma
è normale, certo.
È normale, perché uno, l'italiano perfetto è una pura astrazione e questo dipende dalla storia di questa lingua. L'italiano è una lingua nata scritta, non nata parlata. E l'italiano è un po', ecco, se posso dire, è un paragone che per altre ragioni mi è capitato di fare, l'italiano è un po' come la Ferrari. La Ferrari la potete far camminare in modo, la potete far correre in modo normale anche sulle strade provinciali o sulle strade un po' più piccole o sulle strade più o meno serrate? La risposta è no, o comunque bisognerà adattarlo a queste nuove condizioni. Però sempre Ferrari rimane.
Vabbè, lasciamo aperto il quesito se in Italia si parli meglio l'italiano, Jerry,
no,
rispetto
vabbè, io penso
al Ticino,
alla Svizzera italiana. Siano tutti buoni italiani regionali.
Bene,
utilizzo
sempre una metafora come allievi. Io parlo sempre, la lingua è come un abito, ci sono gli abiti eleganti, ci sono
certo.
gli abiti casual e io dico, ragazzi, voi parlate l'italiano casual, non parlate un italiano elegante. La lingua ha varie, diciamo, modi di vestirsi, la possiamo vestire in molti modi, a dipendenza delle circostanze. Quindi se esco per un banchetto o se mi trovo in famiglia sul divano, ovviamente adatto, diciamo, un vestito adatto alla situazione, cioè una lingua adatta al contesto.
Andiamo con la sigletta.
Io trovo
il Radio Bolario.
Lei trova, professor Patota?
Concordo fin nelle virgole col discorso di Jerry Mottis. Solo una cosa, qui l'ho pescata, non sull'italiano casual, il vestito sportivo, per favore, l'ho pizzicata subito, niente casual.
Difatti,
non adoperiamo, ecco,
casual,
però,
anglicismo,
certo. Nel merito ci siamo totalmente.
D'accordissimo con Paola, ci scrive Anna, l'italiano d'Italia è molto più ricco pur con i suoi regionalismi. Poi un altro messaggio, d'accordissimo con la signora Paola, concordo anche con la povertà di vocaboli in Ticino. Ma non dobbiamo neanche essere però troppo lasciarci andare, ecco.
O soffrire il complesso di inferiorità.
Cerchiamo noi di migliorare il nostro italiano e di renderlo più ricco, più variato e più vivace e frizzante, perché sennò alla fine, ecco, rischiamo di soffrire un po' del complesso di inferiorità. Equilibrio, professor Patota. Ci vuole equilibrio.
Avere un atteggiamento di equilibrio.
Bravo, andiamo.
La parola ha un valore prima di tutto nel linguaggio scientifico, no? Perché indica la situazione, la condizione di un sistema in cui le misure di questo sistema, che riguardano questo sistema, restano costanti nel tempo e nello spazio. Però la parola equilibrio poi in senso figurato oppure in ambito psicologico ha assunto dei significati figurati diversi. L'equilibrio è sostanzialmente una buona proporzione tra le parti, è il senso della misura. In questo senso devo dire che la parola equilibrio, come una parola a vicina equilibrio, che è la parola armonia, è una delle parole che in assoluto io preferisco, perché quali sono le parole che ci fa venire in mente l'equilibrio? Ma insomma sono parole come grazia, simmetria, armonia, compensazione, misura, proporzione, naturalmente non dal punto di vista scientifico, ma da altri punti di vista.
A me piace molto, e trovo che oggi si usa sempre meno, il buon senso.
Il buon senso o il senso della misura o la moderazione o la stabilità o l'autocontrollo, ahimè, questo sì che questo manca molto di più delle parole all'italiano. E perché? Perché che cosa invece caratterizza spesso i nostri comportamenti? Le parole che rappresentano le condizioni che sono indicate da parole che rappresentano il contrario dell'equilibrio, e cioè l'instabilità, lo sbilanciamento, lo squilibrio, la disarmonia, lo sbilanciamento, lo scompenso, la sproporzione e in ambito psicologico l'impulsività, l'instabilità e l'intemperanza. Anche qui intemperanza è una parola poco adoperata sicuramente, no? E non possiamo. Allora, visto che le ascoltatrici si lamentavano, io chiedo che quest'oggi la radio si faccia promotrice di una campagna per la diffusione, l'uso per la giornata di oggi di queste due parole, temperanza e il suo contrario, intemperanza, ma naturalmente solo in termini di parole. Poi sull'uso bisognerà praticare sempre la temperanza.
Che e ne poi dite? Perfetto, professor Patota, e poi mi raccomando, il senso dell'equilibrio, rimanete sempre in equilibrio, il giusto equilibrio nell'affrontare le cose della vita, la quotidianità,
certo.
E ricordarsi che è tutto un po' un gioco di equilibrio. Professor Patota, devo congedarla, la ringrazio, magari torniamo ancora la prossima volta su qualche sfumatura.
Equilibrio, come no, benissimo.
Su qualche sfumatura dell'equilibrio, però abbiamo già detto molto sull'equilibrio e poi abbiamo anche l'economia sappiamo,
certo,
che è una disciplina importante. Grazie professor Patota, buona
grazie
giornata, buon ascolto.
Buongiorno.
Grazie a Gerry Mottis, ci ritroviamo qui martedì prossimo. Domani parlerò dell'imposta di culto, quindi andremo sull'imposta di culto e capiremo perché la si deve pagare, per chi la deve pagare, ma anche chi non vuole pagarla, chi vuole appunto rifiutare di pagare l'imposta di culto, come può fare. Domani nella consulenza, intanto Una carezza in un pugno, si chiama così la canzone di Celentano e non A mezzanotte, l'ascoltiamo.